I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
Sì, ascoltatore, lo so, ho fatto il liceo classico anch'io, lo so che Enkelados era in greco, si legge con la K, dopodiché nei caratteri latini la C e la E si leggono con CE e alla NASA l'hanno pronunciato Encelado come se fosse di Siviglia, dopodiché anche chi se ne frega, quel che conta è che Atena gli aveva tirato in testa la Sicilia, così imparava e lui ribolliva sotto l'Etna di tutta la sua rabbia. Caro professore, è dura la vita. A volte
lo dici a me, lo dici al prof?
No, adesso sto dicendo a lei, esso non l'ho ancora salutato.
Sì, è vero.
A lui chiedo: ma il DEF si legge DEF o si pronuncia in un altro modo?
Buongiorno. Si legge e si pronuncia adesso.
Stamattina io ho letto un titolo del titolo principale del Sole 24 Ore che più o meno riguardava quelle cose lì. Non solo non ci ho capito niente, l'ho dichiarato pubblicamente da questi microfoni, ma ho scoperto che non ci ha capito niente neanche il professor Di Stefano.
No, allora, non ho detto che non ci ho capito niente, ho detto che non si capiva nulla perché non fosse un addetto ai lavori. Il patent box,
quindi per voi plebe era incomprensibile, per noi me, che li leggiamo ingurdisse invece.
No, è che patent box è una roba da super addetti ai lavori, no? Certo. Credo che anche il professor Santoro sia d'accordo.
Sì, io il titolo non l'ho visto, immagino che si riferiscano alla modifica del regime di patent box che a quanto pare è stata inserita e che dovrà essere attuata prossimamente.
Patent esatto, box esatto. Che ovviamente per chi conosce l'inglese si intitola, vuol dire la patente in forma di scatola, che è l'evoluzione della patente plastificata, quella elettronica, che è più grossa e quindi non si perde, non si corre il rischio di smarrirla.
Proprio.
Vabbè, insomma, più o meno quella roba lì. Senta, professor Santoro, ma siccome era nel dubbio, DEF o manovrina?
Ma io parlerei della manovrina, cercherei almeno di parlare della manovrina, perché ogni tanto veniamo rimproverati che non siamo abbastanza seri, e invece per parlare della manovrina dovremmo essere un po' seri, però potrebbe essere più utile, anche perché il DEF, insomma, è il solito documento programmatico sulla cui attuazione, ci sono molti dubbi, bisognerà vedere.
Invece mentre la manovrina, invece è la concretezza fattuale della manovrina.
Esatto, dovrebbe in realtà esserci, perché in realtà il testo non è stato ancora diffuso, c'è questo costume ormai, o mal costume degli ultimi anni, di varare provvedimenti senza avere il testo. Comunque il cuore della manovrina dovrebbero essere delle manovre sull'IVA, in particolare sull'evasione dell'IVA. Ora dovremmo chiedere un po' di pazienza ai nostri ascoltatori, perché l'IVA è un'imposta affascinante dal punto di vista di alcuni e complessa, però non semplicissima, ma se riusciamo a spiegare questi meccanismi credo che capiremo molte cose anche dell'evasione italiana.
Ecco, ci aiuti anche noi a cadere nella fascinazione per l'IVA.
Sì, proviamoci. Allora, l'IVA teoricamente si chiama imposta sul valore aggiunto, in realtà è un'imposta sui consumi. Diciamo, noi consumatori la conosciamo bene perché è quella che paghiamo ogni volta che andiamo a comprare un bene o un servizio e ce la ritroviamo nel prezzo finale. Per gli operatori commerciali invece, per gli operatori IVA, quindi imprese, lavoratori autonomi, società, l'IVA funziona in un modo diverso, è teoricamente neutrale, si dice. Perché che cosa succede? L'operatore commerciale che vende un bene a un consumatore finale o un altro operatore commerciale carica l'IVA, questa IVA diventa suo debito e cioè la deve versare allo Stato. Dall'altra parte, quando lui compra un bene o un servizio da un altro operatore commerciale, pagherà l'IVA e quell'IVA che ha pagato diventa a credito. Quindi teoricamente ciò che riceve dal suo cliente lo versa e ciò che paga lo tiene indietro e quindi appunto è neutrale.
Io per fare quello che la Salunga dico sempre una partita di giro.
Perfetto, ci siamo assolutamente. Quindi in teoria l'IVA non dovrebbe creare incentivi all'evasione lungo la catena, diciamo così, dal produttore al consumatore finale, anche se ovviamente nella fase del consumo finale questi incentivi ci possono essere. Tuttavia l'IVA, l'evasione dell'IVA è molto più elevata di quanto ci si potrebbe aspettare e soprattutto in Italia è molto più elevata che negli altri paesi. L'Italia ha un gap IVA tra il 30 e il 35% ed è il terzo o quarto posto tra tutti i paesi dell'Europa 27. E quindi questo significa che accanto alla evadibilità generale dell'IVA che nasce dal possibile interesse comune del venditore e del consumatore finale ad occultare la transazione, ci sono altre ragioni che spiegano, diciamo, l'anomalia italiana. E una di queste ragioni ha a che fare con una norma introdotta ormai 20 anni fa, una norma che, come spesso accade, aveva tutta una sua ragionevolezza, possiamo definirla anche una norma di civiltà, ma che è stata utilizzata dagli evasori fino a diventare, è stata definita un bancomat dell'evasione. Questa norma riguarda le possibilità di compensazione dei crediti IVA. Torniamo al nostro operatore commerciale, immaginiamoci che anziché essere una persona onesta, che appunto l'IVA che ottiene la versa e l'IVA che dall'altra parte paga chiede a credito, questo operatore nasconda alcune delle sue vendite, ovvero nasconda una parte dell'IVA che gli pagano i suoi clienti. A questo punto avrà meno IVA a debito e avrà però la sua normale IVA a credito, perché quella la vuole recuperare. Si troverà quindi in una posizione di credito netto nei confronti del fisco. Ecco, quello che ha fatto l'Italia nel 1997 è stata dare la possibilità a chi si trova in credito IVA di utilizzare questo credito in compensazione di altri debiti nei confronti dell'erario. Per esempio, io ho dei contributi da pagare per me o per i miei lavoratori, quindi sono a debito nei confronti dello Stato, ma dall'altra parte un credito IVA li compenso e così non pago niente. Principio di civiltà: se con una mano devo allo Stato e con l'altra lo Stato deve a me, è giusto che appunto una mano lavi l'altra. Se il credito IVA è fisiologico, corretto, va tutto benissimo. Il problema è che molto spesso questi crediti IVA nascono non dalla fisiologica gestione dell'attività economica, ma appunto dall'evasione, dalla sottodichiarazione delle vendite. E allora nel 2010 è stata messa una norma che ha cominciato a ridurre queste possibilità di compensazione, dicendo che se il credito da compensare è superiore a un certo importo, allora era 15.000 euro, la compensazione non si può fare a meno che non venga apposto sulla dichiarazione che lo origina il cosiddetto visto di conformità, che è una sorta di controllo di regolarità contabile da parte di un professionista certificato. Cosa è successo a seguito di quella norma? Che l'utilizzo dei crediti IVA in compensazione si è drammaticamente ridotto. Ora, che si riducesse era ovvio, il problema era che si poteva ridurre sia per ragioni corrette, per le ragioni che avevano motivato il provvedimento, e cioè perché impediva l'uso dei crediti fasulli, sia perché andava a colpire, ahimè, quelli che i crediti ce li avevano veri. Se fosse stata questa seconda ipotesi, però, prima o poi quei crediti sarebbero stati utilizzati. E invece questo non è accaduto, cioè c'è stata proprio una rottura nella serie temporale, diciamo così, un gradino, se uno vuole immaginarsi un grafico, i crediti IVA utilizzati in compensazione sono scesi e non sono più risaliti. Quindi ci si è convinti che questa manovra avesse effettivamente stoppato questo meccanismo di bancomat dell'evasione, nel senso che in questo modo gli evasori potevano mettere a frutto subito la loro evasione cancellando, non pagando i propri contributi, e arriviamo finalmente alla manovrina. Adesso si è deciso di rinforzare ulteriormente questo meccanismo, riducendo ulteriormente il limite oltre il quale è necessario questo visto di conformità, portandolo da 15.000 a 5.000 euro. E questo dovrebbe, secondo le stime del governo, almeno quelle che sono circolate sui giornali, garantire almeno la metà del gettito della manovrina.
Allora, mettiamola così, mi è stato tutto chiarissimo fino a un punto, quando lei ha detto buongiorno. Poi mi sono un pochino perso via, però ammetto che è un limite mio. In ogni caso ho trovato molto affascinante questa argomentazione sull'IVA, e adesso ho deciso di approfondire e di saperne di più. Professor Santoro, ammirato, perché la gente può immaginare che stesse leggendo, perché parlava come un libro stampato, e invece proprio...
Infatti io stavo leggendo, adesso qualcuno mi avrà visto di sicuro.
Certo, proprio così. Senta, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, perché poi abbiamo ancora una scalettona lunghissima qui al giorno delle locuste. L'MVP, Harden o Westbrook?
Ma nessuno dei due, assolutamente. Kawhi Leonard tutta la vita, ovviamente.
Questa è una bella scelta.
Cioè, se fossero una Lega seria, lo darebbero uno che gioca sui due lati del campo, non sul lato solo. Ma siccome non lo sono, lo daranno a West.
Il suo collega mi guarda come per dire, poi glielo spiego. Lei mi spiega in Gundris, io gli spiego Kawhi Leonard, okay? Grazie, no. Professor Santoro. Lei va a Capri o neanche lei?
No, non vado a Capri, non ne ho la possibilità, diciamo.
Anche lei fa pasquetta con valori, allora va bene.
Esatto.
Grazie,
arrivederci
professor Santoro, buona giornata. Lei ha capito dell'IVA?
Sì.
Giustamente, lei è professore, quindi è bene che capisca. Va bene, dove eravamo rimasti? Ah, certo!
Siamo rimasti, per rimanere nel settore dei trasporti, alla più volte preventivata e adesso semi operativa, perché poi secondo me sulla strada reale della fusione ne vedremo delle belle, fusione tra FS e ANAS, nel senso che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera appunto all'operazione che dovrebbe permettere di creare un gigante dei trasporti con un fatturato di 10 miliardi di euro, 75.000 dipendenti e 43.000 chilometri di rete gestite. Il valore sostanzialmente è un valore teorico, perché sui conti di ANAS ci sono molti elementi da chiarire dal punto di vista del valore, sia del valore patrimoniale sia dei fondi da sbloccare nel contratto tra lo Stato e ANAS. Un'operazione che credo andrà incontro a una serie di grossissimi problemi dal punto di vista sia autorizzativi sia di natura economico-finanziaria. Cominciamo con quelli di natura autorizzativa, si va a creare appunto un colosso dei trasporti che è destinato poi ad essere quotato in borsa, seppur mantenendo lo stato, la posizione appunto di azionista dominante. Quali saranno i rilievi dell'antitrust sulla posizione monopolista, già oggi è tale, quella su il ferro? A questo punto nasceranno molte domande, visto che ANAS è di fatto il concessionario sulle strade di gran parte del paese e in larga parte anche concessionario dei tratti autostradali che oggi sono stati dati economicamente a degli operatori sui quali, lo ricordavamo proprio due settimane fa, è arrivata una pesantissima lettera dell'antitrust europeo nei confronti dell'Italia, che ha detto in sostanza l'Italia rischia una procedura di infrazione per aiuti di Stato, visto che non fa rispettare le regole e soprattutto gli investimenti che i concessionari dovrebbero fare sulla rete autostradale. E poi c'è il nodo finanziario, perché i conti di ANAS sono conti complessi e in vista della fusione e poi della quotazione della parte commerciale di Ferrovie dello Stato, è evidente che questa eventuale fusione potrebbe portare più facilmente e più rapidamente all'operazione famosa del pedaggio sulle tratte autostradali, che tante volte è stato minacciato ma poi ritirato per le polemiche in tutta Italia.
Sono le 9:18 minuti, se è d'accordo parliamo un po' di Erciole adesso.
Di?
Erciole.
Che cos'è?
Te lo ricorda l'eroe greco, quello delle fatiche, le fatiche di Erciole.
No, te lo...
E di Acille.
Adesso stai facendo tutto.
Che tra l'altro era detto il pie veloce.
Il pie veloce, sì.
Si ricorda?
Ercole sarebbe Ercole.
Ercole, sì, cioè, alcuni dicono così. Ercole, altri dicono Erciole. Detto il pie veloce, che però da una parte aveva nel piede la sua velocità, dall'altra anche il suo tallone. Si ricorda come mai il tallone?
No, per favore.
Non so, ricorda.
Ma non è possibile. Cioè, uno sta a concentrarsi su, sta lì, prepara la scaletta, deve parlare di
e invece
Achille,
Erciole.
Cioè, di Erciole,
vabbè,
dai.
Vabbè, parliamo di preliminari, va, perché è sempre bello parlare di preliminari. Dopo
sì.
Parliamo anche di coccole, non parliamo del latto, quello no.
Parliamo di
preliminari di Banca Italia
sul PIL. Perché sono passati un po' in silenzio su gran parte della stampa, salvo il Sole 24 Ore, e Banca Italia prevede nel primo trimestre del 2000, che il primo trimestre del 2017, quello che si finisce sostanzialmente a fine marzo e quindi che dovrebbe essere pubblicato a breve, i dati preliminari sono di una crescita del PIL dello 0,2%, in linea con l'espansione registrata nell'ultimo trimestre del 2016, dovrebbe essere un segnale parzialmente positivo, anche se c'è stato un calo della produzione industriale di mezzo punto percentuale, facendo l'analisi dei flussi di trasporti e merci e dei consumi elettrici. In realtà molti hanno dubbi oggi su in particolare l'uso dei consumi elettrici come strumento per valutare le previsioni sull'andamento del PIL, visto il cambio del mix energetico e l'utilizzo delle fonti in autoproduzione. Non va invece bene l'inflazione, e questo probabilmente aiuterà Draghi a mantenere la tempistica già prevista su il quantitative easing, perché a marzo l'inflazione è risultata dell'1,3% in media del periodo, ma quella di fondo rimane su livelli ancora contenuti, addirittura sarebbe più 0,5 a marzo contro lo 0,7 di febbraio, quindi vuol dire che, tolte gli riflessi soprattutto sui consumi energetici che hanno risentito di un risultato al rialzo del petrolio per effetto degli interventi di Trump, tolto quello, di fatto l'inflazione sarebbe al palo, e quindi questo motiverebbe anche il proseguimento agli attuali livelli del quantitative easing da parte della BCE senza la riduzione degli acquisti, o meglio rispettando le previsioni che ha fatto Draghi fin dalla fine dello scorso anno.
Faceva il palo dell'inflazione della Bundesbank, avrebbe cantato Enzo Iannacci se fosse stato ancora con noi, e invece dopo i preliminari di Banca Italia il professor Di Stefano mi entra in modalità penitenzia agite, perché lancia l'allarme: tre nuove crisi in arrivo per le banche.
No, non lo faccio io, è un dato acquisito, ci sono tre nuove ipotesi di crisi sulle quali comunque Banca d'Italia sta già intervenendo e avrebbe anche già identificato come procedere. Si tratta in particolare della Cassa di Risparmio di Rimini, che è stata fra l'altro coinvolta nelle inchieste giudiziarie sui fenomeni di riciclaggio a San Marino, appunto Cassa di Risparmio di Rimini, come dicevamo, e poi Cassa di Cesena e di San Miniato, sono tre piccoli istituti che potrebbero finire a Cariparma, Crédit Agricole, almeno questa è l'indicazione che è arrivata da Banca d'Italia, sulla quale stanno trattando i sindacati, con evidenti ricadute anche in questo caso con gli esuberi. I lavoratori coinvolti in totale sono 2.225.
Beh, torniamo a parlare per un attimo di manovrina, ma non quella manovrina lì, quanto la manovrina dell'Emiro, l'Emiro Al-Qubais, che qualcuno chiama anche Emiro Al-Qubais, che guida un fondo di Abu Dhabi. Che cosa manovra?
Guidava un fondo di Abu Dhabi, e questa volta
adesso guida il trattore perché si è impoverito.
È ritornato a fare semplicemente l'Emiro, ma questa volta
che bello quando poi torna a fare semplicemente,
esatto,
l'Emiro.
Ma questa volta l'elemento interessante di questa vicenda, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati appunto di Kadem Al-Qubaisi, è che la segnalazione sui movimenti sospetti relativi al titolo Unicredit, la vicenda risale al 2010, è arrivata dalle autorità giudiziarie della Svizzera, sono state loro a segnalare alla Procura di Milano che appunto c'erano stati dei movimenti anomali sul titolo Unicredit in corrispondenza con importanti decisioni relative all'aumento di capitale e alla posizione di Unicredit sul mercato borsistico, e da lì è partita appunto l'inchiesta, da questa segnalazione delle autorità elvetiche è partita l'inchiesta della Procura di Milano, che poi si è presentata da Unicredit per chiedere l'esibizione di una serie di atti relativi appunto a questo investimento molto azzeccato, che avrebbe permesso all'Emiro, che all'epoca era alla guida della società di Abu Dhabi che è azionista della banca, la Bar Investment JPD, uno dei bracci operativi del Fondo Sovrano degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe permesso appunto di fare a livello personale 20 milioni di euro di plusvalenze appunto nel 2010, di cui l'indagine per utilizzo di informazioni riservate e insider trading aperte dalla Procura di Milano.
Oggi il Financial Times ci chiede di farci quattro domande. Le prime tre tendenzialmente le so: chi siamo, dove andiamo, chi ha ucciso Laura Palmer, la quarta potrebbe essere: l'universo avrà mai fine?
Non sono propriamente le domande di oggi del Sole 24 Ore, ma il Sole 24
non
Ore
era il Financial Times.
Del Financial Times, sì, mi sono confuso perché sono entrambi sulla famosa carta rosata. Il Financial Times in modalità già pasquale, perché ha anticipato l'edizione del sabato ad oggi, perché in Inghilterra è vacanza, in Inghilterra e Stati Uniti è bank holiday, mette già sul tavolo un importante appuntamento con le notizie macroeconomiche che poi fanno influenza su valute e cambi, perché lunedì di Pasquetta, da noi vacanza ma invece appunto in molta parte del mondo giornata operativa e di lavoro, lunedì la Istat cinese, il National Bureau of Statistics della Cina, diffonderà i dati preliminari sul PIL del primo trimestre anche in Cina. Il premier cinese Li Keqiang ha ipotizzato una crescita del 6,5% del PIL per tutto il 2017, un po' meno del 6,7% registrato nel 2016, e il Financial Times segnala che ci sono almeno quattro elementi preoccupazione. Il primo è il più rilevante, che si poi trasforma in due domande, è quello sull'eccesso di indebitamento, che avrebbe raggiunto il 300% complessivo, la gran parte concentrata nel settore privato e che è legato alla bolla immobiliare. Addirittura il Partito Comunista ha diffuso recentemente una guida per il comportamento dei consumatori, il cui titolo è "Le case sono per viverci, non per speculare". Questo per dire quali sono le preoccupazioni delle autorità cinesi sull'andamento del PIL.
Ci sarebbe molta altra scaletta di fronte a noi, ma professore, alle 9:27 minuti è finita. Buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti.
Buon weekend. Tante tante soddisfazioni per la gita di Pasquetta con i suoi lettori, e poi magari mi fa sapere com'è andata.
Va bene.
Va bene?
Va bene.
Ascoltatori, arrivederci, state bene, noi ci ritroviamo la prossima settimana, sempre con il Demone del Tardi, con il Giorno delle Locuste, e tra poco invece la linea a Zona Mista per la prosecuzione dei programmi di Radio Popolare. Ciao!
Ciao!